prendervene una copia o qualcuna in più in radio. È marzo, ma il che significa che mancano ancora almeno 9 mesi in cui questo calendario può stare appesa nella vostra stanza. E comunque, calendario o non calendario, date il vostro contributo, diamo il nostro contributo a Radio Onda Rossa, la radio senza padrini, senza padroni, senza pubblicità. La radio che molto presto farà ripartire la campagna 30 per 1000, la campagna con cui tutte e tutti noi teniamo aperti questi microfoni. Ma intanto sul sito La Voce Sostieni trovate tutte le possibilità, tutte le modalità con cui potete dare il vostro contributo economico a Radio Onda Rossa, dal classico bollettino postale il 61 80 40 01, all'IBAN alla possibilità di venire qua a Via De Volsci 56. Inizia la giornata di Radio Onda Rossa, la mattinata informativa, inizia come sempre con la rassegna stampa. E cominciamo quindi a leggere i giornali, che hanno vari titoli, ma insomma gli argomenti che si rincorrono sono quelli: una nuova guerra fredda, così la chiamano più o meno tutti i giornali, lo scontro tra Biden e Putin, per quanto riguarda la politica estera, il caso Eni che esce con una soluzione per il caso Nigeria, un po' su tutti i giornali. Ma quello che, come sappiamo, insomma, i nostri giornali, nel senso stampati in questo paese, sono più appassionati di politica interna, si parla molto di AstraZeneca, ovviamente oggi il giorno in cui EMA, l'agenzia del farmaco europeo, darà il responso se AstraZeneca si può continuare a distribuire o no. La pantomima di questi giorni è stata veramente imbarazzante per l'incapacità gestionale e comunicativa delle classi dirigenti italiane e europee, ma insomma adesso vediamo che ci dicono oggi. E infine il fatto che oggi è la prima giornata dedicata alle vittime del Covid, e qui siamo proprio alla celebrazione di Draghi, cioè questa giornata viene usata per celebrare il primo ministro che si comporta da re e non dice una parola, ma lo vedremo. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope. Partiamo dal Corriere della Sera, che sceglie come per il suo primo titolo gli Stati Uniti, sfida di Biden a Putin, lui un assassino? Sì, lo penso, la Russia richiama l'ambasciatore. Si tratta di un'intervista che il Presidente degli Stati Uniti rilascia a ABC, dove appunto pronuncia questa frase: alta tensione, scrive Massimo Gaggi, tra Stati Uniti e Russia, Biden attacca il leader del Cremlino rispondendo affermativamente a una domanda: Putin è un killer? Sì, lo penso. Ha aperto una crisi diplomatica. Immediata la risposta di Mosca, che ha richiamato l'ambasciatore. Biden usa un linguaggio che la gente capisce, per il politologo Jan Bremmer. E questo, non c'è dubbio che una frase del genere si capisca. Poi però non facciano differenze tra populisti e non populisti. Il Corriere ne parla a pagina 12 e 13. Putin è un killer senza anima, la prima crisi diplomatica di Biden. Dopo l'intervista del presidente USA, la Russia richiama appunto il suo ambasciatore. L'attacco di Biden è avvenuto nel corso di un'intervista di Giorgia Stefanopoulos di ABC, diffusa a stralci ieri mattina. Nel corso dell'intervista, l'inquilino della Casa Bianca ha ribadito la sua linea dell'America First sui vaccini: prima gli americani, poi cominceremo a darli a Messico e Canada, ha detto. Biden è intervenuto anche sulla crisi al confine con il Messico, lanciando lanciando un messaggio ai migranti che stanno arrivando a migliaia. Dico ai migranti: non venite negli Stati Uniti, non lasciate le vostre città, le vostre comunità. E rispetto all'affermazione del politologo Bremmer, se ne occupa ancora Massimo Gaggi, si tratta di un'intervista, appunto Joe usa un linguaggio che la gente capisce, il prezzo per Mosca, Nord Stream salterà, questo è quello, insomma, il succo poi di questa intervista, appunto, e dice quale sarà la conseguenza politica. La conseguenza politica, appunto, sarà la cancellazione del gasdotto Nord Stream, strategico per l'influenza russa sull'Europa. Ma vedremo poi meglio. Continuiamo con la prima del Corriere, che in taglio medio parla di Eni, appunto, tutti assolti per il caso Nigeria, il fatto non sussiste. Luigi Ferrarella scrive: Eni e Shell assolti perché il fatto non sussiste. Claudio Descalzi, Paolo Scaroni e tutti gli altri 11 imputati tra amministratori e intermediari a giudizio per il caso di presunte tangenti alla Nigeria. Così la sentenza di primo grado del processo milanese sull'acquisto nel 2011 della licenza petrolifera marittima. Il prezzo pagato ufficialmente al governo nigeriano era ritenuto dai PM la più grande tangente mai versata a politici e burocrati stranieri, ma il collegio, preceduto dal giudice Tremolada, ha valutato infondate le accuse. Questo è la sintesi di questa notizia, che troviamo raccontata con coloriture piuttosto diverse, chiaramente, sui diversi giornali. Insomma, si va la celebrazione di Descalzi, degli imprenditori Descalzi e Scaroni, a qualche critica. Non fu pagata alcuna maxi tangente, questo è il virgolettato tratto dalla sentenza. Il Tribunale di Milano ha assolto 13 imputati, appunto, erano accusati di corruzione internazionale in merito ai diritti di esplorazione del giacimento OPL 245. Questa si trattava della più grande tangente pagata a politici e burocrati stranieri, nel senso che il Tribunale di Milano, dopo 72 udienze in quasi 3 anni di processo sull'indagine avviata su Eni e Shell nel 2014, non è che i 13 vertici o intermediari dei due campioni nazionali dell'energia italiana e olandese, Eni e Shell, abbiano non commesso la corruzione internazionale. Per i giudici è proprio che non sussiste questa tangente da 1,092 miliardi di dollari per la licenza petrolifera OPL 245, detenuta dall'ex ministro nigeriano del petrolio Dan Etete, che anni prima se l'era autoattribuita dietro lo schermo della società Malabu. E non sussiste perché la prova appaia al tribunale insufficiente o contraddittoria, come in sentenza avrebbe segnalato l'evocazione del secondo comma dell'articolo 530, ma proprio nel merito di una soluzione piena. La terza su 3 grandi processi in questa materia, dopo Augusta Finmeccanica, India Saipe Meni e Algeria, tutti dunque assolti, a cominciare dall'allora direttore generale e attuale amministratore delegato Eni, Claudio Descalzi, e dal suo predecessore Scaroni, oggi presidente del Milan e vicepresidente della banca Rothschild in Italia, che il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e il PM Spadaro candidavano a 8 anni di carcere, quasi al pari del pur prosciolto omologo di Shell, Brinded. Ma soprattutto per i bilanci delle due multinazionali nessuna confisca di 1,092 miliardi di dollari caldeggiata dall'ufficio del procuratore greco, né pari risarcimento da versare alla Nigeria, costituitasi parte civile. Questo il fatto che viene raccontato dalla prima alla ventesima, in prima e in ventesima pagina del Corriere della Sera. Corriere della Sera, che invece in taglio alto, appunto, parla il giorno della verità su AstraZeneca, un'enfasi veramente eccessiva. Comunque si parla del fatto, lo sapete, che AIFA ha bloccato la diffusione di AstraZeneca lunedì nel pomeriggio, dopo che, perché EMA, l'agenzia del farmaco europeo, non si era ancora pronunciata, pare si pronuncerà oggi. Il modo in cui è stata fermata la vaccinazione, che era già in atto, è stato quantomeno inefficace, quantomeno molto confuso, e ha dimostrato veramente, a mio parere, una grandissima incapacità politica. La notizia è arrivata prima sui giornali che ci fosse un comunicato, nessuno ha mai spiegato niente in una maniera chiara. Non sia chiaro che vogliamo appunto parlare del se era giusto non bloccare la campagna, perché non abbiamo le competenze per dirlo, ma insomma poteva essere banalmente spiegata e non buttata così nel tritacarne dei media e dei social senza nessuna spiegazione. Adesso vedremo la che dirà EMA, e quindi poi AIFA, e quindi poi si riprenderà la campagna, e quindi poi come si farà a superare, insomma, la diffidenza che è stata, come dire, promossa a caratteri cubitali dai giornali e dai media, che insomma di fare informazione non hanno proprio voglia. L'immunità superando le trappole. Scusate, è l'editoriale di prima pagina di quest'oggi del Corriere della Sera, per la firma di Paolo Giordano, una firma che troviamo adesso abbastanza spesso sul Corriere. Si tratta dello scrittore, dell'autore della solitudine dei numeri primi. Avrà scritto sicuramente anche altri romanzi dopo, ma insomma questo è quello che gli ha dato la notorietà. E in questi mesi Paolo Giordano, insomma, parla abbastanza sui media, ma è proprio una firma del Corriere della Sera. Parla abbastanza sui media perché, appunto, da una parte è uno scrittore famoso, dall'altra è un fisico, quindi riesce, come dire, a dire due parole sulla scienza. Comunque, l'immunità superando le trappole, ancora una volta dall'inizio della pandemia stiamo per cadere nella trappola della polarizzazione. Come sempre la posta in gioco è molto alta, in questo caso si tratta del buon esito della campagna vaccinale, e quindi dice: da una parte ci sono le posizioni dei Novax, ma dall'altra è comparsa, scrive Giordano, una nuova forma di irragionevolezza, quella di chi si dichiara così esasperato dalla situazione e così ciecamente fiducioso nella scienza da supplicare che gli venga iniettata qualsiasi cosa, russa, cinese, cubana, non importa, approvata dagli enti regolatori o meno. Dice: non voglio mettere due estremismi sullo stesso piano, ma insomma sono sempre estremismi più o meno, dice questo. E poi insomma parla delle ragioni dell'avversione Novax, ragioni delle radici, insomma delle cause, che sono tutte politiche, lui dice, non sono certo cognitive. Usa appunto questa parola, ne fa una lunga analisi di tutto questo che va a pagina 28. La fotonotizia di quest'oggi del Corriere riguarda le due calciatrici della Juventus, la calciatrice della Juve, un figlio con Lisa. Si tratta di Lina Urtig e Lisa Lanz, in realtà della Juve è soltanto Urtig. Le due giocatrici svedesi sono sposate e la Juventus Calcio ha annunciato che la sua calciatrice, insomma, aspetta un figlio insieme alla moglie, anche lei calciatrice. A ottobre la fecondazione eterologa in Svezia, un mese dopo la telefonata di Lisa, sono incinta, e c'è una foto di questa coppia lesbica. La Juventus evidentemente ha deciso che così è l'ora di essere un po' più smart, o allora del pinkwashing, non so che dire. Boh, forse fa pure bene al discorso generale di questo paese pensare che il calcio lo giocano anche le donne, pensare che le donne non sono tutte eterosessuali. Detto questo, solo sulla prima pagina del Corriere, almeno tra i giornali che ho visto, si parla di quanto è successo a Atlanta: uccise 8 persone, gli spari e la morte nei centri massaggi. Il 20enne Robert Aaron Long, con la passione per la pizza, le armi, la musica, la famiglia e Dio, è un virgolettato immagino da un social di questo tipo, in locali per massaggi di Atlanta in Georgia, luoghi di tentazione, ha spiegato. Cioè, questo è andato tipo in centri massaggi e ha fatto una strage. Il killer ha freddato 8 persone in locali per massaggi di Atlanta in Georgia, una strage preliminare, ha spiegato, dei luoghi di tentazione posti che incidevano sulla sua dipendenza sessuale, una confessione che per ora mette in secondo piano l'ipotesi di un attentato razzista. 6 delle vittime sono d'origine asiatica, le altre 2 sono un ispanico e un bianco. E questa impostazione di questo primo capoverso di questo articolo firmato da Guido Olimpio, ma forse non è neanche responsabilità di Guido Olimpio, ma così più in generale di come viene trattato questo caso, io la trovo veramente incredibile. E che cosa trovo incredibile? Allora, questo fa una strage in centri massaggi, diciamo di massaggi orientali, uccide 6 donne orientali, e il dibattito è: ma è una strage che riguarda la sessualità di quest'uomo, o è una strage razzista? A parte che, voglio dire, il fatto che questo tiri fuori queste massaggiatrici, come dire, fomentano la sua dipendenza sessuale, è come dire una chiara espressione di un sessismo misogeno evidente, insomma, no? Siamo ancora a Eva che fa mangiare la mela a Adamo, ma oltre a questo, queste donne sono asiatiche. Allora, queste due cose sono evidentemente insieme. Io, perché ci si chieda per se si debba scegliere il sessismo o il razzismo, in questo caso lo trovo, come da dire, frutto di una superficialità veramente incredibile. Ora, non si pretende che dal Corriere della Sera si tiri fuori la parola intersezionalità, ma è evidente che c'è un, come dire, un razzismo specifico sulle donne e un sessismo specifico sulle asiatiche, se lo vogliamo mettere in questo modo. E tanto per chiudere questa pagina e non allontanarsi tanto da questo tema, abbiamo la solita rubrichetta fastidiosa di Massimo Gramellini, che oggi invece fa proprio innervosire, non dà solo fastidio. Solo per donne si intitola. Allora, ci parla Gramellini del questionario che alcuni ospedali lombardi consegnano agli ex malati di Covid per verificare le conseguenze del virus sui comportamenti quotidiani. Allora, in questo lui ha guardato questo questionario e ha cominciato a vedere che lui avrebbe dovuto rispondere sempre la stessa cosa alle domande: ha bisogno di pasti cucinati e serviti? Avrebbe dovuto mettere sì. Non partecipa a alcuna operazione di governo della casa? Sì, non partecipa. Non è in grado di lavarsi la biancheria? Avrebbe dovuto barrare anche questo. E dice: riprendendomi dall'umiliazione, quando ho notato un asterisco che rivelava come quelle domande non fossero rivolte a me, solo per donne, c'era scritto. Il questionario dà infatti per scontato che certe incombenze domestiche riguardino in esclusiva colei, che mio nonno, era il mio trisnonno, chiamava regina del focolare. A lei e solo a lei ha chiesto se prepara e serve i pasti in modo adeguato, eccetera eccetera. Pensato per valutare le condizioni psicofisiche del paziente, teme quel questionario riveli quelle del suo ideatore. Arturo, un nipotino di Neanderthal imparentato con qualche Miro. E su questo non c'è dubbio che questo questionario sia a dir poco irritante, ma non è irritante, insomma, è che veramente chi l'ha scritto andrebbe messa a fare un altro lavoro, questo è evidente. Ma dall'altra parte Gramellini che scrive è colui che a cui qualcuno prepara dei pasti cucinati e serviti, perché non, lui non lo sa fare, lui non partecipa a alcuna operazione della casa e non sa fare tutta un'altra serie di cose, quindi evidentemente è cambiato nel linguaggio rispetto a quello che lui chiama il suo trisnonno che parlava della regina del focolare, ma l'atteggiamento è sempre lo stesso. Repubblica, vaccinazioni, si riparte, ma ora più controlli. Quindi Repubblica sa già evidentemente che l'EMA, ora lo pensiamo tutti, che l'EMA dirà che AstraZeneca può essere diffuso, però questo lo dà così. L'EMA verso il sì ad AstraZeneca, spunta l'ipotesi di paletti su possibili effetti collaterali per alcune categorie. Scontro von der Leyen, Boris Johnson, la Commissione dell'Unione lancia il certificato verde per tornare a viaggiare. Oggi Draghi a Bergamo, vi siete rialzati, lo farà anche l'Italia. E qui comincia la pantomima. Allora, oggi c'è questa celebrazione, è stato deciso che la data di oggi, che è il 18 di marzo, appunto, sarà la data in cui si ricordano le vittime del coronavirus e lo sarà è la data è stato deciso, insomma, che la celebrazione ufficiale di questa data sarà a Bergamo, che, insomma, come ricordiamo tutti e tutte, è stata una città dove il coronavirus è stato terribilmente forte, non si è ovviamente affrontato minimamente tutto il problema legato al comparto industriale di quella zona, alle grandi multinazionali che ci sono, a come si sono comportate, a quello che è la sanità di quel quadrante di Lombardia, eccetera eccetera. Ovviamente no, però si va a farci la celebrazione. Detto questo, la celebrazione non c'è ancora stata, Draghi non ha ancora detto una parola come soprattutto, insomma, oggi non c'è ancora stata, non è uscito non è che è uscito il discorso preventivamente, però già tutti ci dicono quello che dirà, così che non avrà bisogno così di far fatica per dire qualcosa, tanto l'hanno già detto. Una celebrazione veramente inaccettabile da parte dei giornali, però così è. Poi ci sono tutta una serie di commenti, diciamo, relativi a sempre a questo tema. Cioè abbiamo il commento di Carlo Cottarelli: gli errori di Ursula e quelli degli altri, le accuse all'Europa sulla questione dei vaccini si sono intensificate nelle ultime settimane di fronte ai più rapidi progressi registrati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Israele. Se qualcuno che ci ascolta guarda anche minimamente la televisione, credo che non abbia tanto bisogno di sapere cosa pensa Cottarelli, perché sta praticamente su tutti i canali a tutte le ore del giorno e della notte. Ci chiediamo anche un po' perché. Cottarelli, insomma, lo ricorderete, è uno di questi che vuol fare il Chicago Boy all'italiana, cioè ultra neoliberista, era stato ingaggiato da Monti per fare la Spengler Review, non gli è riuscito per nulla, così sparì immediatamente dopo, ma adesso è su tutti i giornali continuamente e oggi assume il ruolo di quello che difende Ursula von der Leyen. Le accuse all'Europa sulla questione dei vaccini si sono intensificate nelle ultime settimane. Accusa all'Europa, dice Cottarelli, non mi riferisco ai singoli paesi, ma insomma all'operato di Ursula von der Leyen e della sua commissione. Il che è paradossale, perché ora come in passato le decisioni prese nel nostro continente sono in gran parte in mano ai singoli paesi membri. La spiegazione di questo paradosso è però semplice: i paesi membri hanno interesse a usare rafforzare le istituzioni comunitarie più che come vero e proprio centro decisionale, come parafulmine per quando le cose vanno male. È molto più comodo. Il più recente capo d'accusa riguarda lo stop al vaccino AstraZeneca, decisione che ha buttato benzina sul fuoco del malcontento. Chi ha preso questa decisione ha cominciato da Danimarca, eccetera eccetera, e questo non c'è dubbio che è vero, ma è anche vero che insomma EMA non ha proprio pronunciato parola, non ha spiegato niente, eccetera eccetera, l'Agenzia del Farmaco Europeo, e comunque insomma quella della Commissione, si tratta di un governo che forse poteva provare a gestire questo stop se ritenuto necessario, ritengo. E comunque alcune invece responsabilità dirette credo che si possano attribuire alla Commissione europea, per esempio come sono stati stipulati e firmati i contratti con le multinazionali del farmaco, e l'hanno fatto loro, quindi insomma non una, insomma, un gruppo ad hoc voluto dalla Commissione, quindi insomma ce ne sono di qua e di là. Poi che altro dire dalla prima di Repubblica? La fotonotizia è dedicata a Putin e Biden, Mosca pagherete l'insulto. Poi in taglio basso, Eni Nigeria, 8 anni di indagini tutte assolti, la firma è quella di Carlo Bonini, vice direttore di questo giornale, che ha come dire in questi anni insomma sostenuto, cioè dato molto spazio a questo argomento, adesso ha una lettura non marcatamente ma abbastanza così diciamo critica, se si può dire, di quello che sta succedendo, e magari lo vediamo dall'interno. Mentre Sandro De Riccardis racconta, insomma fa la cronaca di quello che è successo dall'accordo del 2010 di Eni e Shell, che stipulano insomma per $1.3 miliardi di dollari con il governo nigeriano, poi l'inchiesta che parte nel 2013, il processo nel 2017, nel 2018 le condanne a 4 anni in abbreviato per 2 intermediari, ieri assolti tutti gli imputati. Il commento di Carlo Bonini, una sentenza che racconta la debolezza del sistema Italia, questa debolezza perché qui c'è una soluzione a formula piena, ma altri giudici invece avevano dato condanne molto alte. Ed ecco invece la prima pagina di un altro dei giornali che sostiene proprio a spada tratta, senza se e senza ma, come si suol dire, il governo Draghi, e Draghi in particolare, tanto che anche il titolo di oggi è: Draghi schiera i farmacisti, potranno fare i vaccini. Sembra veramente la chiamata alle armi. We want you, I want you di Draghi nei confronti delle farmacie. Ma Poi si dice il Premier e von der Leyen avvertono Londra, pronti a bloccare l'export, e questo diciamo è un'altra delle mini crisi internazionali legate alla vaccinazione, alle campagne vaccinali di questo periodo. E appunto Draghi schiera i farmacisti, e invece appunto il primissimo titolo. E poi invece abbiamo nella fotonotizia la famigerata e tristissima, impressionante foto delle file di camion militari che portavano via le bare da Bergamo un anno fa. Bergamo un anno dopo, quelle file di camion che ci costrinsero a guardare in faccia il virus. Questo è il titolo che sceglie la redazione della stampa di Torino, esattamente un anno fa, il 18 marzo, una colonna di mezzi militari carica di bare cominciò a sfilare per le vie di Bergamo. Dentro c'erano i morti per Covid. Nella cavra mortuaria del cimitero monumentale non entravano più, era finita la terra dove dar loro sepoltura, il forno crematorio non riusciva a far fronte all'emergenza. Questo è l'incipit, insomma, piuttosto che gioca sul pathos di questa fotonotizia. Poi si parla appunto di vaccini, Giovanni Orsina, la trappola di AstraZeneca, lo sconcertante caso AstraZeneca mostra quanto profonda sia la crisi della politica democratica in generale e di quella europea in particolare. Per colmo, il paradosso è una crisi che viene non dai difetti della democrazia ma dai suoi pregi, il che rende difficile non soltanto affrontarla ma persino parlarne. Se vogliamo sperare di risolverla, tuttavia, dovremo pur tentare di metterla a fuoco. I paesi europei sono stati costretti, è un virgolettato, a bloccare il vaccino da una qualità irrinunciabile della democrazia, la trasparenza. Le informazioni circolano in quantità enormi e crescenti, senza filtro, in tempo reale. Entro i confini dell'Unione, poi, il pluralismo istituzionale rende il flusso informativo ancora più rapido e incontrollato. Fra stati nazionali, autorità sanitarie, regioni, commissioni, agenzia europea per medicinali. Un marchingegno così complesso e decentrato che qualsiasi cosa accada in un suo punto non può che salire istantaneamente alla luce e condizionare l'intero sistema. E su questo non c'è dubbio che l'informazione funzioni così. Non tanto ai tempi della democrazia quanto direi ai tempi di internet e dei social in particolar modo, ma ripeto, politica significa anche comunicazione, significa anche gestione delle notizie, significa anche riuscire a a dare un minimo di razionalità a quello che succede. Evidentemente invece questa classe politica non è in grado di farlo. E tornando poi alla prima, si parla poi sulla colonna di sinistra di Stati Uniti, Biden attacca Putin, e non soltanto, perché abbiamo il Gianni Riotta con il suo articolo di fondo, il vero rivale è la Cina di Xi, gli insulti tra Washington e Mosca erano un classico della guerra fredda, vi seppelliremo, minacciò il leader sovietico Khrushchev nel 56 parlando agli ambasciatori occidentali, e ancora nell'84 scherzando senza sapere di essere in diretta, Reagan fece il giro del mondo vantandosi ho messo fuori legge per sempre la Russia, i bombardamenti cominciano tra 5 minuti. Comincia così appunto questo editoriale che poi va avanti dicendo appunto che però questo è più che in realtà la sostanza politica però è più la Cina, insomma, è più rilevante per gli Stati Uniti come nemico oggi in questa nuova guerra fredda, così la chiamano tutti i giornali. E va avanti appunto l'articolo dicendo da tempo non si sentivano a fondo come quello del presidente democratico Biden, e praticamente per la dice, ha definito il presidente russo un assassino, assicurando che pagherà un prezzo per la campagna di disinformazione condotta nell'autunno 2020 a favore dell'ex presidente Donald Trump, in particolare per le false notizie sul business in Ucraina di suo figlio Biden. Sbaglierebbe chi attribuisse la sortita a una delle celebri gaffe di Biden, un'uscita estemporanea. Biden è stato offeso personalmente dalla collaborazione tra Crellino e Trump e il consigliere repubblicano Giuliani per calunniare suo figlio e deragliare la campagna elettorale democratica. Ma c'è di più. Trump arrivò a difendere Putin attaccando gli Stati Uniti sui diritti umani. Forte del rapporto che Haines, direttrice della National Intelligence, i servizi di spionaggio, ha reso pubblico martedì, Biden dichiara a Putin che i suoi modi estremi, il tentato omicidio del dissidente Navalny e la deportazione in campo di prigionia dopo il ritorno in patria, accompagnata dal disprezzo per ogni reazione occidentale, saranno da ora in poi rintuzzate. Esperto di guerriglia della comunicazione, fin dai giorni come agente del KGB, Putin reagisce richiamando l'ambasciatore russo a Washington, fa l'offeso e anticipa le sanzioni che Biden sta preparando. E questo, insomma, è tutto quello che sta succedendo. Però poi Riotta appunto va avanti e dice oggi 48 ore puntuali dopo il dossier dell'intelligence, il segretario di Stato Blinken e il capo della diplomazia cinese Yeci si incontreranno in Alaska per un primo vertice che ha tante spine: dazi, economie, proprietà intellettuale, tentato genocidio della minoranza musulmana degli uiguri, repressione dei diritti umani a Hong Kong, ma un messaggio nitido sullo sfondo. Biden considera la Cina la sola vera rivale e possibile partner internazionale, mentre Putin viene ridotto a vassallo incapace di attenersi al protocollo diplomatico tra grandi potenze. Questa è la prima delle analisi proposte. La seconda è quella di Anna Zafesova: umiliato e irrilevante, la furia dello zar rinchiuso nel bunker, che più o meno, insomma, che si trova anche questa dalla prima pagina. Quando un presidente degli Stati Uniti risponde alla domanda se considera il suo collega russo un assassino, risponde sì. L'interrogativo che sorge non riguarda tanto il contenuto della sua affermazione, stava parlando di Navalny, quanto il motivo per cui l'ha detto, e sarebbe quello appunto di lasciare umiliato. Poi direi che più o meno la prima della Stampa ci ha detto quello che ci doveva dire. Andiamo ancora avanti vedendo invece la prima del Messaggero. La prima del Messaggero è un po' diversa dalle altre prime pagine oggi, perché il Messaggero ha intervistato il ministro dell'economia francese Le Maire e dedica il titolo principale al contenuto di questa intervista: cambiamo il patto di stabilità. Il ministro dell'economia francese Le Maire: regole diverse per un bilancio dell'Unione Europea. Oggi incontrerà Franco, cioè il ministro del MEF, Giorgetti e Colao, altri due ministri del governo Draghi, sempre del comparto economico, dall'idrogeno alla tecnologia, uniti per lo sviluppo. Un nuovo patto di stabilità e più investimenti anticrisi, regole diverse per il bilancio europeo. Sapete, insomma, il patto di stabilità impone dei paletti molto rigidi sulle spese dei paesi europei, però diciamo che Le Maire in questa intervista non vuole soltanto, appunto, che venga sostanzialmente sospeso in questo periodo, perché tutti i paesi dell'Unione Europea hanno la crisi derivante dall'epidemia del coronavirus, ma che si rivedano proprio le regole in generale, e poi che ci siano più investimenti anticrisi. Su questo punta oggi la prima pagina del Messaggero. It's Taglio alto AstraZeneca, ancora defezioni, EMA verso lo sblocco, l'azienda 90 milioni di fiale in meno, dubbi AIFA sul siero, quindi da una parte il problema che ancora non si sa se si può continuare a iniettare questo vaccino, che in Italia è stato iniettato a circa 2 milioni, nel mondo a 29. Ma l'altro problema è che AstraZeneca manda meno dosi di quelle che dovrebbe mandare ai paesi europei, ma verso il via libera al vaccino, anche se insomma, dalla prima pagina del Messaggero deduciamo invece dubbi da parte di AIFA. Ma abbiamo poi un'intervista dall'agenzia Pasticcio Comunicativo, compromette la campagna vaccinale, insomma qualcuno se n'è accorto, è il presidente dell'istituto Mario Negri, alimentata la sfiducia, errori a catena. Tornando alla prima del Messaggero, poi abbiamo altri titoli dedicati a tutto quello che riguarda, diciamo, il coronavirus. La scommessa delle monoclonali, prese 150.000 dosi, via libera da ieri in Italia gli anticorpi monoclonali, il farmaco che consente di guarire 3 pazienti su 4. E poi da Roma e Milano, fuga sulle isole, lockdown al mare, stretta della Sardegna, l'Unione Europea, un pass vaccinale salva turismo. Questo è del pass vaccinale, ne parlano molti giornali, lo vedremo dall'interno, ma non è che è una decisione, insomma una proposta. Taglio medio. Si parla del caso Eni in Nigeria, soluzione, niente tangenti. La fotonotizia, l'assurda sfida della dieta a 4, la follia social delle ragazze cinesi, magre come un foglio a 4, ricoverata l'attrice Zhang perché, insomma, perché non mangiava. Infine taglio basso, si parla la morte di Jimmy a Ponza, anche fratelli bianchi. Quando Gianmarco Pozzi è stato ucciso a Ponza c'erano anche fratelli Gabriele e Marco Bianchi, noti alle cronache per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Una suggestiva coincidenza o c'è dell'altro? Per l'avvocato Gallo, legale della famiglia Pozzi, è una circostanza da non sottovalutare e da portare all'attenzione dell'inquirente. Insomma, si tratta della morte, dell'omicidio rimasto insomma senza colpevole quest'uomo Gianmarco Pozzi, che appunto lavorava come buttafuori a Ponza. Tutta particolare, insomma, la prima di domani è un po' sempre così, solo due i titoli, le trombosi rare tra i vaccinati, ecco cosa sappiamo davvero, la firma è Andrea Casadio, medico e giornalista, si specifica in attesa del verdetto su AstraZeneca. Il mondo è strano, in Europa pochi individui a cui è stato inoculato il vaccino AstraZeneca hanno sviluppato una rara forma di trombosi, alcuni di loro sono morti, siamo stati presi tutti dal panico e la somministrazione di quel vaccino è stata sospesa. Negli Stati Uniti pochi individui hanno sviluppato quello stesso raro caso di tipo di trombosi, però dopo aver ricevuto l'inoculazione dei vaccini Pfizer o Moderna nessuno si è spaventato e le cose continuano tranquille come prima. Avete capito bene, il vaccino AstraZeneca prova gli stessi eventi dei vaccini Pfizer e Moderna, eppure solo AstraZeneca è sotto accusa. Perché? Qualche tempo fa il ministro della salute della Norvegia, riceve una segnalazione. 7 tra gli individui che avevano ricevuto il vaccino AstraZeneca hanno sviluppato una trombosi dei seni venosi cerebrali, cioè si è formato un coagulo nelle vene all'interno del loro cranio, cui si associava una severa piastrinopenia, cioè una grave deficienza di piastrine, cioè una serie di macchie emorragiche più o meno grandi a livello della cute. Questo tipo di trombosi è molto raro, 3-4 casi per milione, ed era strano vederne 7 in poco tempo. Oltretutto questi due sintomi, la piastrinopenia e la porpora, sono molto comuni nel Covid, si manifestano quasi in 2 pazienti su 3, hanno una probabile origine autoimmune e in rari casi portano alla trombosi. Qualche tempo dopo un caso identico viene segnalato anche in Danimarca. L'EMA, l'Agenzia Europea per le Medicine, decise di aprire un'indagine. Passa qualche giorno e in Germania altri 7 individui vaccinati con AstraZeneca sviluppano anche loro una trombosi dei seni venosi con piastrinopenia e porpora, e 2 di loro muoiono. Il 15 marzo il governo tedesco decide di sospendere l'inoculazione e poche ore dopo anche quello francese e italiano fanno lo stesso. Emer Cook, direttrice esecutiva dell'EMA, dichiara: una situazione così non era in attesa. Se vaccini milioni di persone è inevitabile che ci siano incidenti. Il nostro ruolo è capire se sono legati al vaccino, ma al momento, sottolinea, non ci sono prove di un legame fra il vaccino e i casi di trombosi. Nell'Unione sono stati registrati solo 30 eventi tromboembolici su un totale di 5 milioni e oltre di vaccinati. Il numero di trombosi tra coloro che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca è in linea con quello osservato tra coloro che non lo hanno avuto nello stesso periodo di tempo. Invece preoccupa l'inusuale aumento di quel tipo particolare di trombosi descritta, anche se in altri paesi dove si utilizza il vaccino AstraZeneca questi eventi avversi non si sono verificati. In Gran Bretagna, per esempio, hanno inoculato oltre 11 milioni di dosi di quel vaccino e non è stato segnalato neanche un caso di questo tipo di trombosi. Come mai è accaduto? Forse i lotti prodotti in Germania e in Norvegia erano diversi da quelli prodotti in Gran Bretagna, cioè erano fabbricati male, oppure gli individui che in Norvegia hanno sviluppato la trombosi magari erano tutte donne che assumevano la pillola anticoncezionale, fattore che predispone alla coagulazione del sangue. La vicenda dovrebbe essere affrontata in maniera razionale, affidandosi alla scienza, ma invece in Italia si scatena la solita onda emotiva e irrazionale. La stampa spara titoloni come "paura in Europa, il vaccino AstraZeneca non è sicura, paura in Europa" era il titolo di Repubblica, lo ricordo, perché poi questi scrivono questi titoli e poi dopo fanno gli articoli ragionanti, in questo caso è Domani, ma l'ha fatta anche Repubblica. E ovunque vengono segnalati casi di trombosi post vaccino, anche quelli più comuni alle gambe, ai polmoni, che nulla hanno a che fare con quel raro fenomeno sotto indagine. I sospetti, insomma, il vaccino non sembra aumentare in maniera considerevole il rischio generale di trombosi, eppure quei casi di trombosi di quel tipo particolare potrebbero davvero essere causati dal vaccino. Cosa ce lo fa sospettare? Il fatto che quegli stessi sintomi possono essere provocati anche dal coronavirus. Che un vaccino possa provocare sintomi simili a quelli della malattia che combatte è un fenomeno noto. Nel passato i vaccini contenevano una forma attenuata del virus o del batterio. Così il vaccino contro il morbillo conteneva un virus del morbillo vivo che era stato indebolito in laboratorio, cioè che era capace di scatenare una risposta immunitaria nel nostro organismo senza provocare la malattia. In qualche raro caso il virus attenuato del vaccino retromutava, cioè riacquistava in parte le proprietà aggressive del virus nativo, e così si sviluppava una malattia simile a quella originaria ma più lieve. I vaccini moderni non contengono più virus attenuati e quindi sono praticamente innocui. AstraZeneca è costituito da un virus buono a cui è stato aggiunto il gene della proteina spike del coronavirus, così che sulla sua membrana esprime la proteina del virus cattivo. Quando entra nel nostro corpo, i nostri linfociti B producono una vasta gamma di anticorpi contro la proteina spike del coronavirus e i nostri linfociti T si preparano a ucciderlo. Come mai un vaccino costituito da un virus innocuo produce una sintomatologia simile a quella che si osserva nel Covid, vero? Ormai è chiaro che quando il coronavirus entra nel nostro corpo si scatena una guerra. I nostri linfociti B cominciano a produrre un gran numero di anticorpi diretti contro le proteine della superficie del virus, ma alcuni di questi aggrediscono in maniera errata cellule del nostro stesso organismo e vengono detti autoanticorpi. Alcuni di questi autoanticorpi indotti dal coronavirus attaccano e uccidono le nostre piastrine, le cellule della coagulazione che si ammassano nei vasti vasi fondando coaguli e la cui diminuzione provoca le emorragie della porpora. Forse la proteina spike contenuta nel vaccino induce gli stessi anticorpi antipiastrine e ciò spiegherebbe i sintomi simili al Covid. A febbraio sul New York Times è apparso un articolo dal sobrio titolo "Poche persone vaccinate contro il coronavirus hanno sviluppato un raro disturbo della coagulazione". Raccontava in maniera chiara e pacata che alcuni pazienti vaccinati avevano sviluppato una trombosi cerebrale mortale associata a plastrinopenia e porpora, ma avevano ricevuto i vaccini Pfizer e Moderna. E quindi, insomma, questo lungo articolo di Casadio su Domani ha il pregio di raccontare in maniera razionale quello che è successo, di ricordare che una campagna vaccinale che riguarda milioni di persone nel mondo è abbastanza ovvio che abbia anche degli intoppi di questo genere, che Pfizer e Moderna l'hanno avuti altrettanti. Ma adesso vedremo che succede oggi. L'altro titolo della prima di Domani riguarda invece il PD. Le correnti sono l'unica alternativa all'unanimità. Ne parla Piero Ignazzi, politologo di professione, che in questi giorni parla sempre di PD. .54 minuti primi, Radio Onda Rossa. Watch out, here I come.
Watch out, here I come. You spin me right round, baby, right.
E passiamo alla prima del Sole 24 Ore. Powell, direte voi chi è costui, Powell della Federal Reserve Board degli Stati Uniti, ci dice tassi fermi fino al 2024, l'economia americana mette il turbo. È tutto su questo, e malcelatamente si vuol dire che si dovrebbe fare così anche da queste parti. Secondo la Banca Centrale, quest'anno la crescita del PIL arriverà al 6,5 negli Stati Uniti. Le pressioni sui prezzi saranno solo transitorie, non serve aumentare i tassi. L'economia statunitense crescerà, è la previsione della Federal Reserve Board, che ha previsto un più 4,2 stimato in precedenza, un'accelerazione notevole che traina la ripresa mondiale, ha detto appunto il presidente Jerome Powell nella conferenza stampa seguita alla riunione del Comitato per la politica monetaria. Nonostante ciò, la Fed, la Federal Reserve, ritiene che le pressioni sui prezzi saranno solo transitorie e dunque non si giustifica un aumento dei tassi di interesse, che non aumenteranno prima del 2024. Detto questo, ovviamente poi ci si associa il secondo titolo, che è decreto legge sostegni, 5 fasce per gli aiuti. Sostegni sono ristori del governo Conte, ma siccome si vuol far finta che ci sia una forte discontinuità, gli si è cambiato nome. Ieri vertice di maggioranza, sia allo stralcio delle cartelle con tetto a 5.000 euro, e accanto insomma Sole 24 Ore è il giornale di Confindustria, quindi il presidente di Confindustria Bonomi: insieme possiamo far ripartire il paese e l'industria. E immagino che sia questo insomma che poi l'articolo che interessa di più a questa redazione, cioè sostanzialmente dove spinge la Confindustria il governo in carica. E per parlarne si fa riferimento insomma a uno dei luoghi dove Confindustria ha maggior ascolto, cioè il salotto di Bruno Vespa. Quello che chiedo al nuovo governo: fate pochi provvedimenti e fateli giusti, avete in mano la Ferrari dell'industria mondiale, possiamo far ripartire il paese insieme. Sul fronte della ripresa i dati degli Stati Uniti ce li sogniamo, però anche in questa fase di pandemia l'industria italiana ha dimostrato che c'è ed ha dato prova di essere un grande patrimonio e un grande asset del paese. Sarà difficile, dobbiamo lavorare tutti insieme. Non si è ben capito questa industria italiana così magnificata da Bonomi in che modo avrebbe fatto sapere che c'è. A parte le pressioni veramente infinite per non chiudere mai gli stabilimenti, neanche là dove ci sono stati grandi problemi per il coronavirus, morti eccetera, degli ultimi giorni insomma un appello per chiudere il comparto delle industriale del Molise, quello di Termoli, dove c'è anche FCA Fiat, se ne parlerà più tardi da questi microfoni. Insomma, il Molise, una regione piccola con pochi abitanti, dove già i morti sono 400, e insomma se ne parlerà più tardi. Però insomma, a parte questo, ci chiediamo questa industria italiana che avrebbe poi fatto per dimostrare che c'è, come dice il suo presidente. Carlo Bonomi parla nel salotto di il presidente di Confindustria parla nel salotto di Bruno Vespa, Porta a Porta, davanti a sé oltre altri ospiti il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, che ha ribadito l'impegno del governo ad andare avanti con i cantieri, un elemento cruciale per il rilancio dell'economia. Dobbiamo dare una spinta forte alle infrastrutture, che sono un driver della ripresa e un patrimonio del paese. Ma il presidente di Confindustria rimarca: ogni volta che sento parlare del decreto semplificazioni mi vengono i brividi, perché invece stratifichiamo ancora impegni per le imprese. Non posso non vedere la mia esperienza sul decreto legge semplificazioni e sul decreto legge sblocca cantieri. Stiamo ancora aspettando i decreti attuativi. Per Bonomi, se non facciamo una riforma della pubblica amministrazione non riusciamo a scaricare a terra i miliardi che devono arrivare. Parliamo di riforme, ma i cantieri non funzionano. Uno su tre è aperto, vuol dire quindi che due sono chiusi. E rilancia una proposta al ministro per evitare che i decreti attuativi vanifichino le riforme. Quanto fate le riforme, ci sia l'obbligo di un decreto decreto attuativo immediato, altrimenti non entra in vigore. Confindustria, ha ricordato Bonomi, ha dato la sua disponibilità alla vaccinazione delle fabbriche. Ma insomma, la vaccinazione delle fabbriche, forse degli operai e delle operaie, la scadenza, cioè nel senso che poi sì, lo dovranno dare gli operai e le operaie, al massimo Confindustria potrà dire che dà la sua disponibilità a eseguire i vaccini dentro le fabbriche. La scadenza del sondaggio tra le imprese per aderire alla campagna vaccina è domani. Già circa 6.000 imprese hanno dato la disponibilità a farlo su base volontaria. Con il commissario straordinario si deciderà quali saranno i siti per la vaccinazione di comunità, cioè disponibile a vaccinare non solo i propri dipendenti a partire dalle loro famiglie, ma insomma tutta la comunità. Sui tempi ci rimetteremo a quelli del piano nazionale. Una volta scelto il numero, crediamo di rispettare il piano ed entro ottobre contiamo di contribuire per la nostra parte a vaccinare il quorum per raggiungere l'immunità di gregge. Questa sarebbe la grande disponibilità dell'industria italiana, cioè ospitare dei medici che, pagati dallo Stato, vaccinano i dipendenti sul posto di lavoro e forse anche in qualche posto le loro famiglie. Questa era la prima del Sole 24 Ore, che come sapete ha molti titoli perché è molto disgregata come prima pagina, ma insomma non ve li leggiamo tutti. Da parola a Starace di Enel, poi si parla di Alitalia, Giorgetti, cioè ministro del Mise, non può ripartire appesantita, vuol dire esuberi sostanzialmente. E arriviamo alla prima del manifesto, guerra a freddo, c'è una grande foto di Biden, Putin è un killer, Biden a testa bassa accusa il presidente russo di aver tentato di modificare l'esito delle presidenziali, pagherà un prezzo alto, Mosca richiama l'ambasciatore, toni da guerra fredda, mentre Cina e Stati Uniti in Alaska provano a trovare un'improbabile intesa. A tutto ciò il manifesto dedica la pagina 2 e 3 e anche l'editoriale di prima pagina per la firma di Tommaso Di Francesco. Joe Biden, i muscoli del rancore, ci troviamo di fronte a una strategia vendicativo muscolare del presidente degli Stati Uniti alle prese con un ginepraio non districabile di questioni interne che non riesce a risolvere. Non c'è solo la vaccinazione contro la pandemia che va a gonfie vele, ma l'effetto ritorno della guerra fredda è voluto ed esplicito. Biden ha rilasciato una lunga intervista su aspetti nevralgici della crisi statunitense, dalla tragedia dei migranti lungo il muro allungato da Trump ma voluto da Clinton, con 4.000 bambini detenuti dalle guardie di frontiera, il caso Cuomo che destabilizza i democratici, il nodo del ritiro o no dall'Afghanistan. E proprio nel giorno dell'ennesima strage a sfondo razziale, stavolta a Atlanta, ha sentito bene il dovere di richiamare a raccolta gli alleati atlantici, indicando per l'ennesima volta il nemico senza il quale l'alleanza atlantica non si regge più. Così alla domanda del giornalista della ABC George Stephanopoulos, prima se conoscesse Putin poi e poi esplicita pensa che sia un killer, ha risposto lo penso, aggiungendo di averlo messo in guardia perché pagherà un prezzo per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020. Diversamente da quello che tutti hanno pensato, non si riferiva al caso Navalny, dice De Francesco, tra l'altro ancora vivo nonostante il tentativo di avvelenarlo generalmente attribuito al vertice del Cremlino che ha sempre negato ogni coinvolgimento, e ora detenuto in un campo di rieducazione. Ma all'ultimo rapporto presentatogli dall'intelligence, che accusa la Russia in subordine l'Iran di aver interferito nella campagna elettorale. Questo stesso argomento viene discusso anche dal Corriere, il quale però dice che la parola killer non c'è in questo rapporto dell'intelligence, e quindi insomma il presidente avrebbe, come dire, marcato su questo aspetto comunicativo. Quindi questo appunto rapporto dell'intelligence che accusa la Russia in subordine all'Iran di aver interferito nella campagna elettorale degli Stati Uniti per sostenere Trump a sfavore di Biden, mettendo così a repentaglio la democrazia, naturalmente quella americana. Mai che si denuncino i filo americani paesi dell'est Europa come la Polonia, che mettono a repentaglio la democrazia europea. Ma qual è la ragione di un'accusa così grave, internazionalmente destabilizzante, che appare come occasione di vendetta politica, da questo punto di vista poco convincente? Il rischio strumentale riduttivo che corre Biden è quello di vedere il precipizio della democrazia americana, con l'immagine iconica dell'assalto al Congresso dei suprematisti aiziati da Trump come un prodotto esogeno e non endogeno. Ma non è stato lui a denunciare, insediandosi alla Casa Bianca, il terrorismo interno? Quindi fino ad ora non aveva detto di Francesco appunto che c'era un terrorismo interno, quello aizzato da Trump, eccetera. Perché ora dice invece che avrebbe mandanti perlomeno esterni? Veniamo all'accusa di interferenza elettorale. Certo, il lavoro sporco degli hacker magari c'è stato, poi come c'è stato, ma così come fanno tutti sulla verità, e poi com'è possibile immaginare che 73 milioni di americani socialmente riferibili alla società abbandonata che chiamiamo la pancia dell'America abbia votato per il magnate versore di Manhattan su indicazione di Putin, e che la sua attuale forte presa ricatto sul partito repubblicano dipenda dal Cremlino? Certo, Putin, ex spia del KGB, non è uno stinco di santo, ma il killer raggio vero, se non stragismo, se solo pensiamo alle tante sanguinose guerre americane degli ultimi decenni, a ben altri protagonisti che invece passano da eroi nell'immaginario e nella storia smemorata degli Stati Uniti e dell'Occidente. L'Iran tirato per i piedi dentro la minaccia di Biden non è forse il paese che ha visto il suo numero due, il generale Soleiman, assassinato da Trump? Senza dimenticare la storia vera di interferenza nelle elezioni russe avviata alla defenestrazione di Gorbaciov. E così insomma continua a ricordare insomma tutti gli atti dell'ostilità tra Stati Uniti e il resto del mondo, e Russia e Iran in particolar modo. Conclude Di Francesco: fatto singolare, questa ventata di guerra fredda scoppia dentro la crisi globale della pandemia. Non bastava la geopolitica dei vaccini in corso, con una parte l'atlantismo esclusivo di Stati Uniti e Gran Bretagna, che fanno bene certo, ma per essi quasi un eco all'America Fest. Dall'altro il caos dei mezzi e delle volontà dell'Europa strapazzata alle multinazionali dei farmaci, e infine la propaganda dello Sputnik, mentre il WTO e tutto il mondo neoliberista sbattono la porta in faccia all'unica soluzione possibile, la sospensione dei brevetti. E a proposito, facciamo una digressione, perché segnaliamo insomma altri due media proprio a proposito dello scontro geopolitico su vaccini e della sospensione dei brevetti. Nel primo caso si tratta di un settimanale italiano, che è Left, che oggi ha in prima pagina, cioè oggi non è di oggi, insomma è quello di questa settimana, la geopolitica del vaccino, la corsa al vaccino anti-Covid sta modificando gli equilibri mondiali. India, Cina e Russia occupano nuove aree di influenza tramite accordi di vendita e donazione a paesi in via di sviluppo. Washington invece ha deciso di bloccare le esportazioni. America Fest è la spiegazione, e l'Unione Europea potrebbe presto fare lo stesso. Con quali conseguenze sulla salute globale? Poi il giornale presenta l'editoriale, Left presenta l'editoriale di Federico Tulli, Il vaccino è di tutti, in cui sostanzialmente si propone la sospensione dei brevetti. E poi vaccinocrazia, la corsa dei paesi più ricchi a accaparrarsi il vaccino a scapito di quelli in via di sviluppo sta cambiando gli equilibri globali. Così, mentre India, Cina e Russia stipulano accordi di vendita e fanno donazioni per colmare il gap, gli Stati Uniti e l'Unione Europea bloccano le esportazioni. America First, Europa Europa Fest, e ancora la firma è di Federico Tulli insieme a Leonardo Filippi. Vedremo se riusciremo a leggerlo, ma è un reportage veramente molto lungo. L'altro che vogliamo invece citare è Le Monde Diplomatique, che dobbiamo trovare nel cumulo dei giornali, eccolo, che in prima pagina: i brevetti ostacolo ai vaccini per tutti, onnipotenza dei laboratori. La firma è di Pierroux, Stambach e Vernodon. Si tratta di un sociologo di un medico di base e di un medico degli Hospices Civils di Lione. Le compagnie farmaceutiche, sebbene abbiano messo a punto i vaccini contro il Covid con fiumi di denaro pubblico, li vendano al miglior offerente. Tutt'al più accettano di destinare una quota di dose ai propri stati d'origine. E se i governi imponessero la sospensione del diritto di proprietà intellettuale affinché i paesi che ne sono in grado possano produrli per gli altri? È ancora fresco nella memoria il fiume di buone intenzioni espresse al tempo del lockdown nella primavera 2020. Nella società generosamente rifondata che sarebbe seguita, i vaccini dovevano essere beni pubblici mondiali. Ancora a novembre Macron si interrogava solennemente: quando un primo vaccino sarà messo sul mercato, saremo pronti a garantirne l'accesso su scala planetaria, evitando a ogni costo lo spettacolo di un mondo a due velocità, in cui solo i più ricchi potranno proteggersi dal virus e rispondere e riprendere una vita normale. Ma le promesse sono rimasto un desiderio. Il 18 gennaio 2021 il direttore generale dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tracciava un quadro preoccupante. Più di 39 milioni di dosi di vaccino sono state somministrate in almeno 49 paesi ad alto reddito. Solo 25 dosi sono state somministrate in uno dei paesi dal reddito più basso. Non 25 milioni, non 25 mila, 25. Arrivava a parlare della possibilità di un catastrofico fallimento morale, ma insomma anche sanitario, per chi c'è i 25 e noi 25 milioni. Eppure, su iniziativa dell'OMS, erano stati adottati due strumenti per tradurre in realtà questo slancio di solidarietà, eccetera eccetera. Passa invece quello che questo articolo definisce un modello aberrante. Le clausole di consegna risultano molto flessibili, tanto da lasciare la Commissione Europea nel più profondo sconcerto, quanto AstraZeneca a gennaio informa di non poter consegnare il numero previsto di dosi, e questa è una cosa di cui appunto si è parlato molto. L'articolo è molto lungo, ma insomma si arriva a dire appunto che bisognerebbe sospendere i brevetti. Si specifica: non ci sarebbe niente di male a vincolare il finanziamento pubblico e la strategia di riduzione dei rischi degli investimenti alla definizione di prezzi contenuti o alla vendita al prezzo di costo. Dovrebbero essere fornite tutte le informazioni alle imprese dei paesi poveri o emergenti in caso di in grado di organizzare delle catene di produzione, eccetera eccetera. L'articolo lo trovate a pagina 19 delle Monde Diplomatique di questa mattina, ed è anche una proposta di legge europea, questa della GUE, della Gauche Unie Italienne. C'è la raccolta di firme per una proposta di legge popolare che insomma raccoglie firme anche a Roma. Dopo questa digressione torniamo alla prima del manifesto, che ha appunto tutto il taglio centrale dedicato a Stati Uniti e Russia. Il secondo titolo: il pass europeo, del pass dell'Unione Europea per tornare a viaggiare. Von der Leyen attacca le case farmaceutiche e minaccia restrizioni all'export. La Commissione Europea lancia una proposta del certificato verde vaccinale per tornare al rispetto della libera circolazione in vista dell'estate. Dopo l'approvazione del Consiglio e del Parlamento, il Green Pass potrebbe essere disponibile già a metà giugno. Dovrà contenere indicazioni sulla vaccinazione, marca del vaccino, data dell'iniezione, sull'immunità per perché ha contratto il Covid e il risultato negativo a un test recente. La proposta suscita però perplessità, privacy e rischio di discriminazione le più evidenti. La presidenza Ursula von der Leyen attacca la Gran Bretagna, che non condivide i vaccini, e alza il tono contro le case farmaceutiche, minacciando di restringere l'export di dosi prodotte in Europa verso paesi che hanno un tasso di somministrazione più alto. Poi l'articolo, che è a firma di Anna Maria Merlo, continua a pagina 4, questo sul pass vaccinale europeo, che abbiamo visto qua e là citato anche su altre prime pagine. La Commissione evita il termine controverso passaporto, ha avanzato delle proposte che saranno sottoposte al Consiglio europeo del 25 marzo e poi presentate al Parlamento. Approccio coordinato, una politica equilibrata in vista dell'eliminazione progressiva delle restrizioni. Il certificato verde, verde perché riprende le vie verdi aperte ai camion un anno fa all'epoca del primo lockdown per evitare il blocco dei trasporti merci, dovrà contenere indicazioni, appunto, che le indicazioni che abbiamo già elencato. E l'obiettivo è tornare alla libera circolazione. Ovviamente la Commissione propone un quadro generale che gli Stati saranno obbligati ad adottare, ma ogni paese deciderà quali diritti accordare, quali vaccini saranno accettati. Per la Commissione sono quelli autorizzati dall'Unione Europea, che oggi sono 4. La Commissione auspica un quadro europeo comune per le restrizioni, strategie comuni per i test, il tracing, il tracciamento, ma il certificato non dovrà trasformarsi in una precondizione per la libera circolazione. La proposta suscita già molte perplessità. Germania e Olanda vogliono evitare che il certificato di uno strumento per armonizzare le regole alle frontiere che restano di competenza nazionale. I paesi turistici del sud invece hanno fretta. Grecia, che accoglierà anche chi è vaccinato con Sputnik, e Cipro hanno già concluso un accordo con Israele per poter accogliere i turisti. Danimarca e Svezia hanno già un certificato digitale. Il gruppo S&D mette in guardia, appoggia l'idea del certificato ma insiste sulla protezione dei dati e non è convinto dell'impegno di Bruxelles a garantire un altissimo livello, evitando un database a livello europeo. L'OMS precisa: un certificato di immunità, anche quando è disponibile e sicuro, non deve mai essere usato come la principale strategia per ridurre gli effetti della pandemia. La presidente von der Leyen ieri ha alzato il tono contro le case farmaceutiche, questa è la seconda parte dell'articolo, avanzando l'ipotesi di restringere l'export di dose prodotte nell'Unione Europea verso paesi che hanno un tasso di vaccinazione più alto dell'Europa. Israele, Cile, Stati Uniti, Emirati Uniti, Bahrain, Serbia, Qatar, Turchia e Marocco, ma l'attacco più duro è stato contro i paesi che rifiutano di condividere i vaccini, e cioè la Gran Bretagna in particolar modo. Poi si parla del fatto vaccini in campo, le farmacie, che appunto si potranno fare i vaccini in farmacia, l'ha detto Draghi. Poi taglio basso, abbiamo una piccola foto di Enrico Letta. Letta sceglie due vice, Tinaglie e Provenzano. Irene Tinagli, un passato con Montezemolo e in Scelta Civica di Monti, grandi queste scelte di Letta veramente, e l'ex ministro per il sud Giuseppe Provenzano, irritato per la fuga in avanti sul sindaco di Roma, vede Gualtieri e sente Calenda: fermi tutti, si decide in aprile. Piero Bevi l'acqua, l'appuntamento che rischiamo di perdere, come sinistra, scrive Bevi l'acqua. Dice: nonostante disfatti e fallimenti del movimento operaio, oggi la sinistra è di fronte a una prateria di opportunità e anche una giovane donna come possibile credibile leader, e candida al leader non si sa bene di chi, e questo mi pare il problema, Elly Schlein, ex deputata europea del PD, uscita poi dal PD, candidata da quello che sta a sinistra del PD alla regione Emilia-Romagna, ha preso una barcata di voti e quindi Bonaccini ha cercato di insabbiarla e l'ha messa alla presidenza del Consiglio regionale. Adesso bevi l'acqua, la lancia come leader di chi? Di che? All'interno i tre titoli del manifesto, nella rubrica che poi cita un articolo all'interno, uno è Draghi incontra i ministri e il nodo cartelle. Si tratta delle cartelle esattoriali da cancellare per andare incontro alla crisi economica, sarebbero quelle dal 2000 al 2015, quindi prima della crisi Covid. Nessuno obietta sulla necessità di cancellare quelle inesigibili e la misura erga omnes, cioè il condono che incontra parecchi ostacoli. Poi l'altro titolo è Giorgetti conferma lo spezzatino, 6.000 esuberi per Alitalia, appunto sulla prima del Corriere 24 Ore si parlava di alleggerire, 6.000 esuberi è come dire il conto un po' più concreto di quello che sta succedendo. L'articolo è a pagina 8 del manifesto, che cerchiamo di aprire, vediamo un po' se ci riusciamo. E, Giorgetti, se è troppo pesante non volerà, fa lo spiritoso e usa le metafore sulla pelle di 6.000 lavoratori e lavoratrici. In audizione alla Camera il ministro conferma i bandi separati per l'handling e manutenzione, crisi sociale per chi non rientrerà, così migliaia di esuberi, quindi insomma di spezzare l'azienda in tre sostanzialmente. Questi esuberi sono stati certificati ieri in audizione e in commissione trasporti alla Camera e direttamente dal ministro Giorgetti, facendo infuriare i sindacati a cui ha negato il confronto e che contestano un cambio di rotta. Giorgetti ha usato parole che saranno piaciute sicuramente alla commissaria europea alla concorrenza Vestager, che sta gestendo il passaggio per evitare aiuti di Stato concessi invece a Lufthansa, e che proprio martedì aveva avuto il secondo video incontro con Giorgetti e i ministri dell'economia Franco e delle infrastrutture Giovannini. Per Giorgetti il piano industriale di ITA, che sarebbe la nuova società, si deve basare su discontinuità, sostenibilità economica, orientamento mercato. Per volare ITA non può essere pesante, quindi insomma 6.000 esuberi. Poi l'altro titolo sempre dalla prima pagina, al processo petrolio e tangenti, assolti Eni e Shell. Andiamola a vedere insomma in maniera un po' definitiva, definitiva per questa mattina e per questa rassegna stampa, caso del processo. Sulle pagine del manifesto se ne occupa Stefano Mauro. Il fatto non sussiste, si è concluso con un verdetto di assoluzione il processo di primo grado della Corte d'Assise di Milano, che vede imputati Eni, Shell, diversi top manager, ricordiamo De Scalzi e Scaroni, intermediari di spicco, e un ex ministro del petrolio della Nigeria, accusati di corruzione internazionale. Entrambe le società sono accusate di corruzione in Nigeria e sono indagate dai pubblici ministeri italiani in relazione all'accordo che presumibilmente ha visto coinvolti l'ex presidente della Nigeria Goodluck Jonathan e alcuni mediatori per l'acquisto nel 2011 di OPL 245, un blocco petrolifero offshore che si stima contenga 9 miliardi di barili di greggio per 1.100 miliardi di dollari. Soddisfazione da parte dell'Eni, che per voce dei suoi legali ha dichiarato che la sentenza dimostra l'infondatezza dell'impianto accusatorio, un nulla di fatto in una delle cause legali più importanti della storia dell'industria petrolifera, che nonostante la sentenza ha messo in mostra la capacità della più grande multinazionale europea Shell e di quella italiana Eni di influenzare i processi decisionali in paesi come la Nigeria pur di trarne vantaggio economico, nonostante gli standard e le clausole anticorruzione delle due aziende. Questo è il quadro emerso nella parte dibattimentale del processo, grazie all'enorme mole di mail, comunicazioni interne e documenti acquisiti, che proverebbero, secondo la pubblica accusa, il concorso tra tutti gli imputati nel raggiungere un accordo corruttivo, suggellato con un incontro ad alto livello ad Abuja, la capitale della Nigeria, alla metà del novembre 2010 e poi attuato per l'acquisizione della licenza OPL 240 a fronte del pagamento della presunta maxi tangente. La vicenda inizia nel 98, ci sono numerose cause legali intentate dai Tete nelle aule nigeriane, viene nuovamente riassegnata nel 2006 alla Malabu, nel 2007 Shell promuove l'arbitrato internazionale richiedendo danni miliardari contro la Nigeria. A fine ottobre 2010 Eni si coordina con Shell, intavola una nuova offerta che però fallisce. A quel punto nel negoziato subentra il nuovo ministro della giustizia Doke Bello, che raggiunge un accordo nel 2011, vorrebbe così elaborato uno schema tripartito con cui le società pagheranno il governo, che poi salderà la Malabu di Etete, mentre Shell ritirerà l'arbitrato internazionale. Nel 2013 Recommon, associazione impegnata contro la corruzione, insieme a Global Witness e The Corner House, aveva presentato un esposto alla procura di Milano e alla Metropolitan Police di Londra, grazie al quale, dopo numerose indagini, sono stati tracciati tutti gli 801 milioni arrivati in Nigeria, mettendo in evidenza un sistema corruttivo che ha incluso intermediari dei servizi segreti e diplomatici, con un complicato giro tra banche del Libano e della Svizzera. Per Recommon la sentenza è molto deludente, ma non ci fermerà nel nostro sforzo di portare queste aziende a rispondere delle loro azioni. Attendiamo di leggere le motivazioni della sentenza. E questo appunto sul il manifesto sul caso Eni Shell. Both of us beneath our love, and both of us above, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Posizione molto diversa, tanto per ricordare sempre con chi abbiamo a che fare, e sulla prima pagina del Foglio, il giornale di Giuliano Ferrara diretto da Cerasa. Come sapete, la prima pagina del Foglio ha sempre molti articoli, però questo su Eni è centrale e ha il titolo in rosso, insomma per come è impaginato questo giornale gli viene dato molto spazio. Lo scandalo della gogna contro Eni. L'assoluzione dei vertici Eni sul caso Nigeria è l'ultimo atto di un lungo elenco di calvari giudiziari subiti dai signori del profitto. Quindi si sta parlando di calvari giudiziari per dirigenti di Eni e Shell. I segugi, abituati come i cagnolini a offrire ai propri lettori solo le notizie validate con cura dalla procura di riferimento, fanno sempre un po' fatica a confrontarsi con le sentenze che improvvisamente smontano gli impianti accusatori a cui avevano ingenuamente creduto. E anche questa volta gli osservatori, che hanno scelto in questi anni di raccontare il processo del secolo contro Eni sposando in modo acritico i teoremi della procura di Milano, che credo ci si riferisca a Repubblica in particolare, anche al Corriere, faticheranno a confrontarsi con una verità fatta di quattro parole pronunciate ieri pomeriggio dal Tribunale di Milano: il fatto non sussiste. Nel caso specifico il fatto non sussiste vuol dire che il processo per la presunta corruzione internazionale legata all'acquisizione da parte di Eni e di Shell dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero OPL 245 in Italia si è concluso con un'assoluzione in primo grado per tutti i 15 imputati, tra cui l'attuale amministratore delegato Descalzi, eccetera eccetera. Ma quello che mi colpisce appunto sono i toni in cui si parla di questi, come appunto gente che ha subito il calvario e perché l'avrebbe subito, perché c'è odio verso i signori del profitto. e non parla di noi, parla di gente che odio verso i signori del profitto davvero non ce l'ha, e nemmeno una parola invece sul fatto che, al di là della causa giudiziaria, le capacità, insomma, di gestire, come non solo di influenzare ma proprio di gestire la geopolitica in paesi molto poveri da parte delle grandi multinazionali del petrolio e non solo, insomma, è un problema politico molto serio, ma insomma questo a Cerasa non interessa, non è questo l'oggetto del suo articolo. Il pezzo che state ascoltando è molto bello, ma lo state ascoltando dalla fine, quindi lo rimettiamo dall'inizio. Lei è Talia Zedek, una pausa 5 minuti per riprendere un po' la voce, poi torniamo dall'interno dei giornali per ancora una ventina di minuti. And dance me to the end of life. 9.40, riprendiamo da Repubblica le pagine dagli esteri che ci danno conto di il presidente della Tanzania, Magufuli, che negava il virus, è morto per Covid. Questa insomma la notizia, è morto ieri a 61 anni questo insomma ci dice Repubblica. Poi andiamo a ancora dalle pagine di Domani, che oltre all'articolo di prima pagina di cui vi abbiamo dato conto sul titolo sul caso AstraZeneca, c'è anche un articolo dell'economista Puca, Marcello Puca. Ecco come nasce il panico collettivo intorno al vaccino AstraZeneca, che dà conto anche della responsabilità dei media, le recenti scelte di molti media italiani di dare risalto in gran parte, se non esclusivamente, alle notizie apparentemente negative associate al vaccino AstraZeneca può avere effetti disastrosi in termini di adesione alla campagna di vaccinazione. La libertà di informazione è un elemento fondante delle democrazie occidentali, tuttavia l'eccesso della disponibilità di informazione può avere effetti avversi sulle capacità cognitive degli individui, portandoli razionalmente a dedicare soltanto parte della propria limitata attenzione alle notizie più negative, proprio in virtù della propensione di essere più avversi al rischio in un contesto informativo negativo. Sarebbe quindi auspicabile che la narrativa nei confronti delle recenti vicende riguardanti il vaccino AstraZeneca si focalizzasse anche sugli aspetti ampiamente positivi o quantomeno neutri, sebbene gran parte dei guadagni dell'industria dell'informazione derivi proprio dalla quantità di attenzione dedicata dagli individui alle notizie, scatenate e indirizzate soprattutto dalle loro reazioni emotive. In questo momento storico abbiamo tutti bisogno di calma, accuratezza e fiducia nelle istituzioni per sperare di tornare a vivere il prima possibile. Questo dalle pagine di Domani. Dalla pagina dal Corriere invece un argomento che avevamo visto accennato dal titolo in prima pagina: il piano scuole aperte fino a agosto, laboratori volontari e niente voti. Il ministro Bianchi al lavoro per presentare il progetto dopo Pasqua, l'idea di un ponte verso il nuovo anno, ma resta il nodo dei docenti. Le scuole per ora restano chiuse, gli studenti in didattica a distanza, ma al Ministero dell'Istruzione stanno lavorando per il piano estate che sarà pronto dopo Pasqua. Dopo aver chiuso sostanzialmente tutte le scuole, vanno a scuola in questo momento in Italia circa 1 milione di ragazzi, ragazze, bambini e bambine su 8. Così è stato deciso dal governo, ma non l'ha detto, insomma parla di arancioni, rossi eccetera, non si dice scuole chiuse. Il ministro Bianchi vorrebbe annunciarlo al più presto per dare il tempo alle scuole, soprattutto ai presidi, di organizzarsi. Si tratta di un ponte verso il nuovo anno scolastico di cui ha parlato 2 giorni fa nell'audizione davanti alle Camere. L'anno scolastico non subirà cambiamenti, finirà nella seconda settimana di giugno come previsto, perché dipende dalle regioni. Eventuali probabili modifiche spettano dunque ai governatori, che il ministro incontrerà nei prossimi giorni. Ma se la pagella arriverà come al solito a metà giugno, l'idea di Bianchi e del comitato di esperti che ha messo al lavoro quasi un mese fa è di tenere aperte le scuole fino a fine luglio e, se possibile, anche per una parte di agosto, per attività di laboratorio e di socializzazione, per creare una continuità nella vita dei ragazzi e per il rafforzamento delle competenze. Questi sono tutti virgolettati presi dalle parole del ministro. Le modalità con cui si svolgeranno queste attività sono in corso di definizione, ma già si sa che il ministro vuole tentare di presentare un piano che riguardi le scuole primarie, medie e anche superiori. La frequenza dei laboratori, non chiamateli corsi perché non lo sono, non è obbligatoria per gli studenti, non ci sono voti né appelli. Le scuole dovranno organizzare non per le singole classi ma per gruppi studenti dentro gli istituti o anche all'esterno, sport ma anche laboratori teatrali o di spettacolo, che permetterebbero anche di richiamare a lavorare tanti lavoratori del settore costretti a fermarsi in questa emergenza. E poi gioco, attività formative varie, dall'arte al coding, dalla fotografia alle visite in città alle gite. Sarà ogni scuola nella sua autonomia a decidere come procedere. Uno dei problemi da chiarire prima di annunciare il piano, che ricorda in parte l'esperimento fatto ai tempi di Stefania Giannini delle scuole aperte d'estate, che nessuno l'ha viste sostanzialmente, è per esempio cosa dovranno o potranno fare gli insegnanti. L'idea che sta prevalendo è che la loro partecipazione sia su base volontaria, anche se retribuita a parte, che può bene, altrimenti le scuole lavoreranno con le associazioni di volontariato, come già fanno nelle poche zone in cui sono stati attivati i patti di comunità. Il piano supererebbe così le possibili critiche del sindacato, cioè anche la fattibilità, perché insomma chi lavora poi ha le ferie. Il piano è al momento al Ministero, stanno facendo i conti sui costi, sulle risorse interne per i recuperi e l'apprendimento. Le attività dei laboratori dovranno essere formative, coinvolgendo dove è possibile gli studenti più grandi nel lavoro con i più piccoli. Per quanto riguarda le superiori, si svolgeranno corsi tradizionali di recupero prima degli esami che le scuole a giugno a settembre attivano per i rimandati, e quindi questo si fa ogni anno. È probabile che le attività per le superiori comincino a luglio dopo la maturità, come si fa ogni anno. Questo lo dico io, come si fa ogni anno. Manifesto, pagina 16, Giappone, festa LGBT, per la prima volta un tribunale stabilisce che le coppie omosessuali hanno il diritto costituzionale di sposarsi, si apre uno spiraglio per una futura legalizzazione dei matrimoni in Giappone. Si vede una manifestazione molto sobria nella foto, come insomma le manifestazioni in Giappone non è che siano proprio una cosa che si vede spesso. La comunità LGBT giapponese può festeggiare una storica conquista, si tratta appunto del tribunale della città di Sapporo che ha stabilito appunto quanto si è detto. La sentenza è certamente una vittoria che non ha conseguenze normative immediate, ma potrebbe determinare sviluppi per la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Poi dall'interno del manifesto si dà spazio a un anniversario molto bello di cui i giornali non parlano: 150 anni dalla Comune di Parigi. Come estinguere il dominio di classe? La rivolta resistette per solo 72 giorni, ma trasformò per sempre il volto delle lotte. Marcello Musto che scrive l'articolo: contro un governo intenzionato a far ricadere il prezzo della guerra franco-prussiana sul popolo, il 18 marzo a Parigi scoppiò una nuova rivoluzione. Gli insorti indissero subito elezioni e il 26 marzo una schiacciante maggioranza approvò le ragioni della rivolta. 70 degli 85 eletti si dichiararono a favore della Comune di Parigi, anche se resistette soltanto 72 giorni. Fu il più importante evento storico della storia del movimento operaio del XIX secolo. I militanti della Comune si batterono per una trasformazione radicale del potere politico, in particolare contro la professionalizzazione delle cariche pubbliche. Ritennero che il corpo sociale si sarebbe dovuto reimpossessare di funzioni che erano state trasferite allo Stato. Abbattere il dominio di classe esistente non sarebbe stato sufficiente, occorreva estinguere il dominio di classe in quanto tale. Le riforme sociali vennero ritenute ancora più rilevanti di quelle politiche e avrebbero dovuto evidenziare la differenza con le rivoluzioni del 1789 e del 1848. Sottolinea la scuola sarebbe stata obbligatoria e gratuita per tutti, con insegnamento laico non religioso. Si dedica due pagine all'anniversario della Comune di Parigi, c'è questo articolo di Marcello Musto. Poi dopo fatti il mito, simbolo e esempio per le sinistre di Mariuccia Salvati, il prolungarsi teorico, politico, ideologico della vicenda costituisce la seconda parte della sua storia che si intreccia inestricabilmente con quella del movimento operaio. E poi un'intervista alla storica e docente Vinzia Fiorino: nell'inventare l'ignoto la storia non era più solo di grandi uomini. 150 anni fa, il 18 marzo del 1871 il popolo francese insorse, dando vita a una forma inedita di autogoverno, l'esperienza della Comune di Parigi, pur nell'intervallo di tempo limitato in cui ha espresso la sua carica trasformativa, ha saputo anticipare misure rivoluzionarie che saranno riprese negli anni a venire. Secondo lo storico francese Ruggeri, una delle misure a cui il controgoverno della Comune avrebbe potuto aprirsi, e se non lo fece non fu solo a causa di questioni legate alle circostanze di un tempo troppo breve, sarebbe potuta essere quello che consentiva il voto alle donne. Non può tuttavia il solo accesso al voto a determinare il valore radicalmente trasformativo delle battaglie delle donne della Comune. Lo furono la lotta per il diritto all'istruzione, al lavoro, all'uguaglianza salariale, al riconoscimento dei figli e delle compagne non legittime, ma anche la lotta per la cessazione dell'incapacità civile delle donne sposate, lo smarcamento dal dovere d'obbedienza della moglie nei confronti del marito, che si otterrà più di 60 anni dopo, nel 1938. Appunto ne parla in un'intervista qui Vinzia Fiorino, docente a Pisa della Società Italiana delle Storiche e del Centro Interuniversitario di Storia Culturale, che ha di recente pubblicato per Viella il volume Il genere della cittadinanza. Inoltre della Comune di Parigi si segnala un'altra iniziativa editoriale, la casa editrice Altre Vie, marchio Caba, nasce proponendo il libro Louis Michel che il potere è maledetto e per questo io sono anarchica, a cura di Anna Maria Farabi, un progetto internazionale. L'edizione Oche, in occasione dell'anniversario, hanno pubblicato il noir Hervé Le Cor, L'ombra del fuoco, ambientato durante l'insurrezione di Parigi, propongono nella piccola biblioteca morale I giorni della Comune, Parigi 1871, a cura di Goffredo Fofi, e con una cronologia di Mariuccia Salvati, che raccoglie documenti e proclami dell'epoca. Biblion presenta invece A Parigi, Italiani alla Comune, di Giuseppe Sircana, che racconta di quanti, come i garibaldini, molti dei quali reduci dell'armata dei Vosgi, che dopo aver combattuto i prussiani ripresero le armi contro i reazionari di Thiers, scelsero dal nostro paese di correre in soccorso alla rivolta parigina. Erano rivoluzionari di professione, ma anche medici, scultori e musicisti. Questo appunto dalle pagine del Manifesto di oggi. Solo un accenno alle cronache romane per chiudere, leggiamo quella del Messaggero. Vaccini over 70, si cambia, svolta nelle dosi, verrà somministrato Pfizer, via alle nuove prenotazioni dal 1 aprile, ritardi nelle consegne del siero, e a Villa Tiberia gli over 80 in fila chiamano la polizia. Questi sono i fatti a cui dà più spazio la prima pagina della cronaca di Roma del Messaggero. Quella che viene definita la svolta dosi, appunto Pfizer ai settantenni, riaprono le prenotazioni, vertici in regioni, nuovi appuntamenti dal 1 aprile agli over settantenni di posti disponibili. Per insegnanti e vigili resta AstraZeneca, SEMA oggi darà il nuovo via libera al siero. Questo è quanto appunto si dice sul Messaggero di oggi. chiudiamo con la prima pagina di Roma di Repubblica. Covid, arriva il pass per tutti i vaccinati. Dal 20 la regione rilascerà il certificato dopo la doppia somministrazione. SOS ricoveri in intensiva, poi insomma dedica parecchie pagine ovviamente a questo, anche la cronaca di Roma. Si parla appunto più ricoveri e casi, si va in scenario 4, arriva il Covid Pass, crescono i positivi, ieri 800 nuovi a Roma, terapie intensive vicine a quota 300, sale il rischio. Da sabato nel Lazio disponibile appunto questo certificato vaccinale. Poi l'indagine mascherine false, 6 arresti, truffata la protezione civile, ora rimborsi difficili. E poi l'iniziativa dell'ufficio scolastico regionale per gli studenti, il capo insomma dell'ufficio scolastico regionale, ritorno in classe con tampone fatto. Al quarto giorno di didattica a distanza si punta al rientro in sicurezza con tampone negativo in mano. Secondo l'ordinanza firmata dal ministro Speranza, le ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nella regione Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto, che sospendono anche le attività dei servizi educativi per l'infanzia, si applicano per un periodo di 15 giorni. Il decreto del 15 marzo, spiega Rocco Pinneri, direttore dell'ufficio scolastico regionale, fa riferimento invece al 6 aprile per il possibile rientro, anche perché in mezzo ci sono le vacanze di Pasqua, cioè questo decreto finirebbe il 30, poi il 31 cominciano le vacanze. E la condizione principale per la riapertura è che Lazio esca dalla zona rossa, aspettiamo prima i dati. Come è accaduto per il rientro dei ragazzi alle superiori a gennaio, anche per il rientro post Pasqua l'ufficio scolastico regionale partirà con una nota diretta ai presidi affinché invitino le famiglie a far rientrare gli studenti con un tampone negativo fatto. Vedremo che succede. Nove e 58 minuti primi, questa voce vi saluta, la rassegna stampa si conclude qua, ma tra pochissimi minuti riprenderà la mattinata informativa di Radio Onda Rossa, insomma con vari spunti e servizi. Si parlerà di armi, si parlerà ancora di Covid, si parlerà anche di altro. Un saluto da questa voce a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, un saluto forte e solidale a chi ci ascolta privata o privato della propria libertà.